Allora, ben trovate, ben trovati sugli 87.9 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Possiamo finalmente andare a cominciare la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, scusandoci ancora una volta per il ritardo mattutino di quest'oggi. Allora, dopo diciamo sbornia elettorale e ovviamente tutti i consueti temi di queste ultime settimane, oggi irrompe sulle prime pagine un argomento che prevale su tutti gli altri, ed è il leggendario super bonus su cui si è abbattuta la mannaia del governo. E diciamo, tutto questo comporta anche una serie di riposizionamenti, come dire, abbastanza curiosi, perché che il super bonus, che era una misura presa dal governo, dal secondo governo Conte, e firmata insomma da chi stava al governo all'epoca, sarebbe stata diciamo attaccata dall'attuale governo, ci sta, e però vedere, come dire, da un lato un governo di destra, diciamo, che blocca le sostanzialmente le facilitazioni per l'industria delle costruzioni, e dall'altro lato la stessa industria con le sue varie diramazioni e rappresentanze che fa blocco con l'opposizione contro il governo di destra, insomma, devo dire che ne ho viste tante, però diciamo in vita mia anche questa. Viviamo tempi curiosi, è tutto molto più complicato di così, per carità, concedete la battuta, però è vero insomma che è una situazione bizzarra, quantomeno. Comunque, cominciamo con il Corriere della Sera, il quotidiano più diffuso, anche quello più british in questo ultimo periodo, che infatti diciamo aborre i titoli troppo sensazionali in questa fase. La fotonotizia principale è dedicata a una medaglia d'argento nello sci, neanche oro, avrebbe detto Marione Brega, argento, grande impresa di Federica Brignone, che vince l'argento ai mondiali, ed è questa diciamo la notizia che più salta agli occhi, anche perché c'è una bella foto della Brignone. Poi, così, senza eccessiva enfasi, super bonus, stop del governo, blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura, sia le semplificazioni sul PNRR. Così fermiamo una politica scellerata, dice Giorgetti, protesta dei costruttori. E poi c'è Federico Fubini che ci spiega perché il paese può essere competitivo, e racconta la storia di una piccola azienda a conduzione familiare che si occupa di auto elettriche e che ribalta il rapporto di dipendenza fra apparato industriale cinese e quello italiano. Poi abbiamo in taglio alto, sempre per quanto riguarda il governo, diciamo oggi è tutto qui il core della questione, vedremo qualcos'altro sicuramente, ma non nelle prime pagine. Indagato Del Mastro, ha rivelato segreti, dicono i PM, l'accusa è quella di violazione di segreto d'ufficio. Fratelli d'Italia fa quadrato, no alle dimissioni, il Movimento 5 Stelle lasci. E poi dopo la sentenza Rubiter, l'alto là alla commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia. In pratica il governo avrebbe detto a Forza Italia che voleva questa commissione, anche basta, il processo è andato bene, chiudiamola qui. E Mossa, va detto insomma, che ha una sua intelligenza. Meno intelligenza sembrerebbe avere una lettera aperta di Carlo Calenda, che, come magari qualcuno saprà, subito dopo le elezioni, a caldo, alla domanda se avesse sbagliato qualcosa, visto che il terzo polo è andato male in tutte e due le regioni dove si votava, è stato il grande sconfitto insieme ai 5 Stelle, lui ha risposto no, abbiamo fatto tutto giusto, la colpa è degli elettori che sbagliano. E quindi grandi critiche, grandi prese in giro, sarebbe stato auspicabile un decoroso silenzio, perché poi di solito quando dice una grossa scemenza in Italia fai passare quei 2 o 3 giorni e tutti se ne dimenticano, invece no, lui ci torna sopra con una lettera al Corriere della Sera in cui dice l'elettore non ha sempre ragione. E ha anche ragione, per carità, dopodiché bisogna capire se ha meno ragione Calenda o l'elettore. Poi abbiamo vinto il Super Enalotto con un mega, una mega giocata da 90 quote, 371 milioni sparsi in Italia. E infine una vicenda terribile che arriva dalla Sicilia, che in realtà è vecchia, ma le indagini si sono chiuse solo adesso. È un si tratta di una di un suicidio di una ragazza giovanissima ad Agrigento, avvenuto nel 2017. Ebbene, dopo 6 anni si è evinto che quel suicidio era dovuto a una violenza di gruppo nei confronti della ragazza, violenza che poi era stata persino filmata dagli aggressori e diffusa in rete. Così la prima pagina del Corriere della Sera, la prima pagina di Repubblica. Qui la fotonotizia è proprio per la vicenda di Agrigento, c'è anche una foto della ragazza che è morta quando aveva 17 anni, quindi teoricamente le sue immagini non dovrebbero girare, ma la Repubblica se ne strafrega proprio completamente. E, nome, cognome, facciona bella di questa povera ragazza, che però a 17 anni dovrebbe aver diritto a non vedere le proprie foto pubblicate. Chi se ne frega? Cioè, magari l'hanno messa su internet, fatti di chi la mette su internet, fatti della famiglia, non dei giornali. Vabbè, lasciamo stare. L'ultimo messaggio della 17enne: in rete c'è il video del mio stupro, così Alice è stata spinta al suicidio. E poi ovviamente la storia dentro, terrificante. Poi il titolo principale però è per il super bonus, qui i toni si fanno più accesi, edilizia blitz contro il super bonus, il governo interviene a sorpresa, stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti, buco enorme, dice la Meloni, dovevamo intervenire. Protestano le associazioni da ANCI a Confartigianato, così affossate famiglie e imprese, l'ira di Forza Italia, colpiamo i nostri elettori. E poi abbiamo la del Mastro indagato a Roma, ne scrive Carlo Bonini, che poi in mezzo ci mette anche le minacce di morte degli anarchici a un manager dell'Iveco. E poi la rivelazione secondo cui il nuovo capo di Al Qaeda sarebbe un egiziano, Saif al-Adel, di stanza in Iran. E poi c'è il ricordo di Giorgio Ruffolo, che ci ha lasciato ieri a 96 anni. L'economista che sapeva sognare, lo descrive così Corrado Augias, per chi si ricorda, insomma, scuola socialista, ministro, primi anni 90. Poi il manifesto, procediamo il climax ascendente nell'indignazione per quanto riguarda il super bonus, e facciamo un ulteriore step. Non si fa credito è il titolone del manifesto, dietro la foto di un palazzo con le transenne, ristrutturazione, la clamorosa decisione di Palazzo Chigi sul super bonus. Stop immediato a tutte le cessioni dei crediti e blocco degli acquisti da parte delle regioni e altri enti locali. Limiti allo sconto in fattura, panico nell'edilizia. I costruttori, rischio tracollo per 25.000 imprese, opposizioni sulle barricate. Forse ci sarebbero migliori ragioni per andare sulle barricate, ma tant'è. Questo è. E poi in taglio alto l'Ucraina con due giornalisti italiani, collaboratori di varie testate, fra cui il Manifesto, che sono stati bloccati dalle autorità di Kiev, Andrea Ceresini e Alfredo Bosco, la protesta dei due giornalisti italiani che raccontano la loro storia appunto in un pezzo firmato direttamente da loro. Poi abbiamo il grande tour di Wang Yi, massimo diplomatico cinese, pace affari, tappa a Roma del mandarino di Xi Jinping. Quindi di Del Mastro indagato abbiamo detto, la Banca Centrale Europea, qui passiamo all'economia, alza ancora i tassi di interesse e c'è una presa di posizione abbastanza forte, abbastanza negativa del membro italiano della BCE Panetta, che dice su inflazione e salari la BCE non guidi affari spenti, che significa che non è bella metafora battistiana, il che la dice lunga anche su chi usa le metafore di Battisti, peraltro bellissime, e il senso è che non è d'accordo con questo ulteriore aumento dei tassi di interesse, Panetta, e probabilmente anche ragione. Quindi dagli Stati Uniti il veleno del treno che soffoca East Palestine, che a dispetto del nome è una cittadina che si trova in Ohio, e poi l'ONU secondo cui la legge anti-ONG va ritirata.
St. Jacob, Della Vigo, and Kingston is gonna meet. And I can see with my own eyes, it's only a housing scheme that divides.
When the two sevens clash.
Allora, abbiamo letto la prima pagina del Manifesto. Avvenire è molto più come dire soft sulla questione del super bonus. È importante insomma segnalare chi si indigna di più, chi di meno, perché come dire, il tema è divisivo ma è anche molto molto complicato e trasversale. Comunque, super bonus, stop immediato alla cessione dei crediti, allarme per le casse pubbliche, sospeso anche lo sconto in fattura, protestano i costruttori. La notizia principale per Avvenire però non è questa, ma è ancora una volta la questione degli arrivi per mare e soprattutto le nuove norme anti-ONG. Più vite a rischio, titolo Avvenire, intervento dell'Alto Commissariato per i diritti umani nel 2023, più 81% di profughi e migranti. L'ONU all'Italia sulle nuove norme che limitano l'azione delle ONG devono essere ritirate. Altri salvataggi in mare dopo i tragici naufragi degli ultimi giorni e crescono gli arrivi. Poi Leonardo Becchetti, Metti, firma un editoriale che si occupa delle norme di quella che è stata definita l'ecosvolta dell'Unione Europea sulle macchine a motore a scoppio, sinteticamente l'ecosvolta ci farà bene, scrive Becchetti, tanto lavoro oltre i vecchi motori. E poi anche qui, come sul manifesto, c'è spazio per la visita del ministro degli esteri cinese in Italia, Roma-Pechino, tutto fermo sulla via della seta. E c'è Tremonti che viene intervistato, che dice il problema è a Mosca, la vedremo dopo l'intervista molto interessante di Tremonti, in cui l'ex ministro, che avrebbe tanto voluto essere ministro, ma noi non c'è riuscito, rapporti difficili se Pechino sostiene Mosca, e questo è uno dei grandi temi della diplomazia internazionale, ovviamente, anzi molti ritengono che sia in effetti il tema, al di là, diciamo, del massacro in Ucraina. Noi, diciamo, i massacri ci sembrano più gravi, però evidentemente siamo inguaribili romantici. Il Messaggero, super bonus, stop ai rimborsi. Ecco, qui il Messaggero per esempio è un classico esempio di un quotidiano che da un lato nelle ultime settimane ha sostiene il governo a spada tratta, dall'altra in qualità di essere il quotidiano di proprietà di un grande gruppo di costruzioni, questa cosa del super bonus gli risulta un po' indigesta, e quindi la si racconta e basta. Dia lo sconto in fattura per il 110%, ora le opere si dovranno pagare, imprese in rivolta, la mossa del MEF dopo che lo Stato ha bruciato 110 miliardi, salve le opere che hanno la CILA. E insomma, quindi molto British. E che cos'altro? Allora, Alessandro Campi, che da rigoroso e morigerato insegnante di filosofia della politica, scienze della politica o qualunque cosa sia all'Università di Perugia, diciamo, con la vittoria della Meloni sta riscoprendo gli antichi ardori giovanili di estrema destra. E firma un pezzo dal titolo Giordano in fuga per difendere la casta di sinistra. Giordano ovviamente non il famoso ex calciatore, ma lo scrittore Paolo Giordano. È scontro aperto per la proposta di Alessandro Campi, Giordano Bruno Guerri e Pietrangelo Buttafuoco come membri del comitato di Torino, perché si sta rinnovando il comitato che presiede al Salone del Libro di Torino. Beh, di questi possiamo salvare sicuramente Giordano Bruno Guerri. Pietrangelo Buttafuoco è quello che fa i libri apologetici su Goebbels e famiglia. Alessandro Campi, vabbè, ce lo ricordiamo, alla voce della Fogna. Questa sarebbe l'intelligenza della destra. Teniamoci Giordano Bruno Guerri, che almeno ha fatto un bel libro su Santa Maria Goretti, e comunque non è sicuramente passibile di particolari simpatie nei confronti del ventennio. Gli altri due stanno bene dove sono. Vabbè, comunque vedremo. Poi l'altra notizia, cioè una notizia a cui viene dato grande spazio, è per l'avvocata arrestata che avvisava Ultra e Pusher si erano intercettati. A Roma fermato anche il fidanzato, figlio di uno storico capo della curva romanista. E vabbè, c'è tutta la storia dell'avvocatessa arrestata che avvisava Ultra e Pusher della droga, insomma. Poi si può andare sicuramente a leggere. Pure qui, mondi trasversali, come dire. Che altre prime pagine ci mancano? vabbè, ci sono i quotidiani di destra i cui titoli sono tutti degni di un potrebbero essere stati benissimo titoli di filmacci anni 70. Abbiamo per esempio Il tempo, Follia anarchica, tipo una cosa alla, con Luc Merenda avrebbero potuto fare. Gli impostori verdi gettano la maschera della verità, questo un po' più sul fantascientifico, fantapolitico. E Il fatto quotidiano, Il marito della ministra gira la legge con due società gemelle, invece è una cosa più alla Lando Buzzank. Vabbè, passiamo alle cose un po' più serie. Il Riformista parla della nuova bastonata sul DL, sul decreto legge contro le ONG. L'ONU all'Italia ritira il decreto sui migranti, è illegale. Ancora grande, grandissima attenzione, questo va assolutamente segnalato per la storia di Alfredo Cospito. C'è un particolare della flagellazione di Cristo di Caravaggio e il titolo di Alberto Cisterna è Nordio e il caso Cospito, Gesù che usò il suo corpo come un'arma. Questo perché il buon Nordio, che diciamo negli ultimi tempi perso molta della sua spinta propulsiva iniziale, e ha detto, ma l'abbiamo visto tante volte nei giorni scorsi, che in realtà quella di Alfredo Cospito non può essere considerata una lotta non violenta, perché sì, lui fa lo sciopero della fame, ma ha fatto diventare il suo corpo come un'arma. E tutto questo, diciamo, dal punto di vista logico non è ben comprensibile. Ma questo ha detto il Riformista, oggi continua su questa linea. E poi Angela Zaro giustamente prende in giro la procura di Imperia, che su segnalazione del valorosissimo Codacons ha aperto un'inchiesta contro il cantante Blanco per non so il triado quale sia, lesioni su fiori, insomma, perché ha preso a calci le rose a Sanremo la settimana scorsa. Veramente la procura di Imperia, diciamo, hanno tantissimo tempo libero a disposizione. Che ce l'abbia il Codacons si sa, insomma, ci campano su queste scemenze, ma che ce l'abbia la procura di Imperia fa riflettere. Comunque scrive Lazzaro: la magistratura in prima linea, Blanco accusato di rosicidio. E poi Il Dubbio, in Texas un condannato a morte si strappa via l'occhio destro, immaginiamo evidentemente per procrastinare la condanna. Il titolo principale però è l'Italia, scontro in maggioranza, Fratelli d'Italia adesso frena sulla commissione sui PM politicizzati, Forza Italia spinge, Palazzo Chigi prende tempo, anche Renzi dice no al Cavaliere. Insomma, Berlusconi e Forza Italia puntavano molto su questa fantomatica commissione che avrebbe dovuto indagare sulle relazioni fra magistratura e politica. Peraltro, diciamo, problema enorme, ma che dubitiamo si possa affrontare attraverso una commissione d'inchiesta. E il governo e anche Renzi, che era fra i papabili per quelli che magari si sarebbero potuti rivelare interessati al di fuori dell'area governativa, hanno detto no, sostanzialmente. E poi vabbè, c'è tutta una serie di questioni giudiziarie, fra cui ovviamente segnaliamo Valentina Stella, che parla dell'inchiesta del caso Cospito e di Del Mastro, che è indagato a Roma. Bene, le 9:13, minuti primi, con Il Dubbio, chiudiamo la lettura delle prime pagine di oggi, breve intermezzo musicale e poi passiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani. Mm. Allora, 9 e 17, andiamo a cominciare la seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei principali quotidiani. Cominciamo dal Corriere della Sera, che apre non sul blocco, sullo stop al super bonus, che come abbiamo visto e vedremo è tema molto divisivo e molto delicato, su cui ci sono anche interessi economici molto forti e quindi insomma molti giornali hanno qualche difficoltà a prendere posizione. Si apre con un'altra grana per il governo ed è il caso del Mastro, che leggiamo a pagina 2, del Mastro indagato dai PM. Gli atti su Cospito erano segreti, il sottosegretario oggi in procura, fu lui a chiedere le carte al DAP, l'opposizione deve lasciare. Palazzo Chigi, intanto qui siamo nella pagina successiva, esclude l'opzione dimissioni, la linea non cambia. Tutto sarà chiarito, dichiara Fratelli d'Italia. evidentemente se si usa il futuro e non il presente, diciamo, c'è qualcosa da chiarire. E sulla giustizia si chiede agli alleati di abbassare i toni. L'apertura dell'indagine arriva solo due giorni dopo l'intervento rassicurante di Nordio. Per la Premier la priorità è evitare altri inciampi per varare la riforma del settore, particolarmente complicata. Poi di super bonus non si parla in realtà molto, lo vediamo dopo su Repubblica, dove invece l'attenzione è massima. C'è grande attenzione invece per la guerra in Ucraina, in particolare la Bielorussia, il cui leader ieri credo si incontrasse con Putin, ha dichiarato che sì, la Bielorussia si unirà alle forze russe contro l'Ucraina solo in caso in cui Kiev o un altro paese attacchi direttamente il territorio bielorusso. Poi abbiamo, sempre a proposito di complicati intrecci diplomatici, Israele debutta a Kiev, scrive Davide Frattini, fra parentesi per accontentare gli Stati Uniti. Si parla appunto dell'arrivo a Kiev del rappresentante del ministro degli esteri israeliano Eli Cohen, che è stato, insomma, un arrivo un po' tirato per i capelli. Ecco, gli Stati Uniti hanno dovuto fare più di una pressione sul governo israeliano affinché eseguisse questa visita ufficiale. E poi, e non è, diciamo, l'unico caso di frizione al momento fra governo israeliano e governo statunitense. E poi abbiamo il campo di battaglia, ne scrive come al solito Lorenzo Cremonesi, la trappola di Vuledar, il primo atto dell'offensiva diventa un cimitero dei russi, tank nei campi minati e poi artiglieria, uccisi 1000 marines di Putin, così. Secondo Lorenzo Cremonesi, la giornata sul campo. Sempre su questi temi, ma ritorniamo alla diplomazia, nella pagina successiva si parla dell'incontro del ministro degli esteri italiano Tajani con il suo omologo cinese Wang Yi, che è impegnato in un lungo e molto complicato tour internazionale. Il messaggio di Roma a Pechino: è ora di fare pressioni su Mosca. Tajani ha ricevuto l'inviato diplomatico di Xi Jinping, che oggi vede anche Mattarella. C'è il problema della cosiddetta via della seta, la Belt and Road. Wang chiede di implementare l'intesa, ma Meloni sta riflettendo se uscirne. Tra l'altro, l'adesione alla Belt and Road è stata fatta nel marzo del 2019, quindi ai tempi del governo giallo-verde, con dentro Salvini. E va bene, insomma, si può cambiare idea, ovviamente. E ci fu l'adesione, ci fu l'accoglienza a Roma con tutti gli onori di Xi Jinping, 3 giorni di visita ufficiale. Poi, insomma, sono cambiate molte cose. E ci sono le dichiarazioni di Tajani, che sono così: la Cina deve giocare un ruolo fondamentale per spingere verso la pace. Sono certo che Pechino sia pronta a impegnarsi in tal senso. Insomma, la richiesta, che traspare anche abbastanza evidentemente, è quella di abbandonare il sostegno a Mosca e quindi all'invasione ucraina e mettere come carota bella grossa, in questo caso, diciamo, il mantenimento e il miglioramento ulteriore dei rapporti economici, e questo non vale soltanto per l'Italia. Comunque ne parleremo anche altrove, per esempio ne parla Tremonti su Avvenire, un'intervista molto interessante che magari andremo a vedere dopo. La cronaca con la vicenda di Alice a pagina 20, morta suicida a 17 anni, anche qui grande profluvio di foto, quindi non è solo Repubblica. Violentata e filmata, si suicidò. Indagati i quattro amici della ragazza. Aveva 17 anni, scrisse sui social questo. Questo segreto mi divora. E poi mi pare che abbiamo finito per quanto riguarda la lettura del Corriere e possiamo cominciare la lettura di Repubblica, che a differenza del Corriere dedica molto spazio e l'apertura delle sue pagine interne alla questione Superbonus. Scrive: super bonus, stop ai crediti, i costi ormai fuori controllo. Il governo inserisce nel decreto legge sul PNRR una norma che blocca la cessione alle banche dei finanziamenti. Coro di protesta dai costruttori, così affossano imprese e famiglie. Mantovano convoca le categorie a Palazzo Chigi. E appunto l'opposizione sugli scudi. Condannano a morte chi vuole fare, dicono dai 5 Stelle. Bonaccini a rischio, 150.000 lavoratori del settore. E poi il presidente della CNA, che delle due diciamo associazioni degli artigianati mi pare di ricordare sia quella più di sinistra o quel che è. Un incubo per effetto del decreto, oggi tante imprese fermeranno il lavoro. E in retroscena li scrive Emanuele Lauria: da Giorgetti e Meloni un blitz ispirato a Draghi. Più arrabbiati sono ovviamente i berlusconiani. L'ira di Forza Italia, uno schiaffo ai nostri elettori. E insomma abbiamo delle convergenze e delle opposizioni nuove. Poi il PNRR, questo anche un tema centrale, forse il tema centrale della politica economica. Qui siamo a pagina 4, la Premier commissaria il PNRR, nessuna deroga al 2026, regia centrata a Palazzo Chigi, poteri sostitutivi rispetto ai comuni, meno vincoli e autorizzazioni accelerate. Così il governo prova a sbloccare i cantieri del piano, il ministro dall'Europa, non ci sono aperture sui tempi. Esiste però il problema dello spoil system. Secondo Repubblica c'è uno spoil system alla rovescia, con i tecnici di Draghi che ora vogliono lasciare e l'esecutivo fatica a trovare nuovi sostituti. Altre grandi questioni di economia sono quelle relative alla decisione della Banca Centrale Europea di continuare a alzare i tassi di interesse. Panetta, qui siamo a pagina 6 e pagina 7, Panetta, Fabio Panetta del Consiglio della Banca Centrale Europea, italiano, frena i rialzi della Banca Centrale Europea, no a corse pazze con i fari spenti. Il dirigente italiano contro i falchi che pressano Lagarde, ora serve gradualità, occorre considerare, dice Panetta, il rischio che la stretta monetaria risulti eccessiva, se cala il potere d'acquisto dei salari bisogna compensare. Poi la anche qua abbiamo la giustizia con Delmastro indagato per le carte su Cospito. A Roma entra nel vivo l'inchiesta dei PM nata dall'intervento alla Camera del deputato Donzelli. Non fu il DAP a inviare la relazione al sottosegretario, la chiese lui. Oggi sarà interrogato in procura e tra le competenze della sua delega non c'è quella di chiedere notizie sui detenuti, quindi evidentemente esiste un problema anche giudiziario. Carlo Bonini coglie l'occasione al volo per sbertucciare il ministro della giustizia, con cui ha un conto aperto. Se invia Renula sia di un ministro maggiordomo, certo in questo caso però è difficile dar torto a Bonini. E continua l'attacco a Nordio, che peraltro ha ragioni purtroppo che sono meno nobili di quelle che vengono esplicitate qui e che esulano in realtà dalla questione del mastro. Comunque scrive Eliana Milella, le acrobazie di Nordio, che ha difeso il suo vice anche se sapeva tutto e si è messo decisamente un po' in un cool de sac. Che cos'altro abbiamo per quanto riguarda la lettura di Repubblica? Antonio Giustozzi ci parla della scelta di Al Qaeda, un egiziano in Iran, Saif è il nuovo caso. L'erede di Al-Zawahiri pianificò l'11 settembre e vive nel paese degli Ayatollah, che possono usarlo ma lo indeboliscono al tempo stesso. E poi mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda le cronache, che qui la storia terribile della ragazza che si è suicidata ad Agrigento, e mi pare che possiamo concludere anche con la lettura di Repubblica e andare a dare un'occhiata a questo punto al manifesto. Il manifesto apre, a differenza degli altri due quotidiani che abbiamo letto finora, con gli esteri, con l'Ucraina e con la Cina, ma tutto in qualche modo è legato. Allora, cominciamo con Sabba Tangeri, in distanza in Ucraina, il nemico alle porte di Bakhmut prepara l'offensiva di primavera, ma secondo il capo della brigata Wagner non ci sono ancora le condizioni per l'assedio. E poi, insomma, abbiamo visto anche le cronache dal Corriere, insomma, come, che ci dicono come questa offensiva in realtà per ora non abbia dato frutti. Poi Michele Giorgio ci parla del viaggio ufficiale del ministro israeliano Cohen in Ucraina. Da Israele tanta solidarietà a Zelensky, ma zero risposte sulle armi richieste, senza nominare mai la Russia. Visita a Bucha e impegno a stare con Kiev anche in sede ONU. E poi abbiamo molto spazio, diciamo forse in proporzione il quotidiano che dà più spazio insieme ad Avvenire alla visita del ministro Wang Yi in Italia. Il Grand Tour del Mandarino di Xi, scrive Lorenzo Lamperti, tra idee di pace e affari. Il top diplomatico, il più alto diplomatico del governo cinese, in viaggio in Europa fino a Mosca. L'ambasciatore del partito Wang Yi fa tappa a Roma per ricucire con l'Europa prima di andare in Russia. La Cina ipotizza negoziati ma non cambia postura. L'ostacolo restano gli Stati Uniti. E di questo scrive anche Andrea Colombo. In Italia la Mission Impossible cinese, dagli accordi con Di Maio alla Premier iperatlantica, il Conte 1 siglò la Via della Seta, poi Draghi la bloccò e adesso c'è una guerra di mezzo. L'incognita è proprio la guerra, nota Colombo, e il ruolo che Pechino potrebbe svolgere. Prima dell'incontro di ieri sera, Tajani è stato quasi esplicito: mi auguro che la Cina possa svolgere un ruolo importante per convincere la Russia a sedersi al tavolo della pace. La Cina ha un grande ruolo da svolgere, anche se è un nostro rivale sistemico, bisogna avere un dialogo costante. Di Via della Seta, giura il ministro italiano, per ora non è il caso di parlare. È prematuro, ci sono altre emergenze internazionali. La sorte del memorandum, insomma, dipende in buona parte da se e quanto la Cina eserciterà la sua influenza su Putin. Staremo a vedere. Poi delle questioni di politica interna più o meno abbiamo già parlato, sia per quanto riguarda il caso del Mastro, sia per quanto riguarda il super bonus. C'è molto spazio per quello che sta avvenendo in Ohio, negli Stati Uniti d'America. La rabbia dei cittadini dell'Ohio, siamo a pagina 9, avvelenati dal treno deragliato. La popolazione colpita dalle fuoriuscite tossiche dal convoglio ferroviario della Norfolk Southern. Non fidatevi di quello che vi dicono, dice Erin Brockovich, attivista specializzata in mobilitazioni ambientali e resa famosa da un famoso film in cui era interpretata Julia Roberts. Quindi mettetevi al riparo, dice la Brockovich, e a dicembre Biden era intervenuto per evitare uno sciopero delle ferrovie. Al termine della rassegna stampa verremo ad ascoltare un piccolo approfondimento proprio sul Ohio. Sempre dagli Stati Uniti, Trump smentito, non c'è stato alcun broglio elettorale in Georgia, ci si riferisce in questo caso alle accuse di brogli elettorali che Trump ha fatto sin dalla immediata chiusura delle urne. Pubblicata parte del rapporto del Gran Giurì convocato per l'inchiesta sul tentato golpe. E poi abbiamo dalla Spagna il sia la legge che agevola il cambio di genere sui documenti ufficiali, come in effetti si legge dopo. Dico questo perché ieri è stata fatta uscire questa notizia, ma Monca sembrava che in Spagna vai in farmacia e ti cambiano sesso da un momento all'altro, non cambiano genere, non funziona così. Quello che funziona è che è stato approvato dal Parlamento spagnolo una legge che facilita il cambio di genere sui documenti ufficiali. E mentre in precedenza serviva una diagnosi di disforia di genere, almeno 2 anni di trattamenti ormonali, ora è possibile per i maggiori di 16 anni vedersi assegnare il genere in cui ci si identifica nel giro di 3 mesi. Prima serve il consenso dei genitori sotto i 16 anni e sotto i 14, l'autorizzazione di un giudice. E infine il terremoto, il bilancio ufficiale delle vittime è intorno ai 40, alle 42.000 e andrà avanti ancora di più, purtroppo. Mi pare che sia tutto anche per quanto riguarda la lettura del manifesto. Ultimo breve intermezzo musicale e poi concludiamo con i quotidiani, le testate nazionali che ci mancano e le cronache romane.
Ho fatto la pelle dura tipo corazza frate, chiamami Godfather. Mica patate, ci serve il karate, mo. Scontro tra classi, quale figa e quale classifica. Intralazzi è la definizione che mi identifica. Qui nel parkour inarrivabile livello Mujahideen. Saltano teste con il Polonio, Vladimir Putin. Bada boom, bada bim, dalle mie parti c'è ancora Palpatine. E per premio piovono proiettili tipo slot machine. Ci accontentiamo del piatto a tavola. Ci hanno sequestrato il sogno di una vita da favola. Eppure l'ostentazione in Italia non passa mai di moda. E la giustizia latita nelle divise come nella toga. Su non c'è il Gotha, c'è Gotham. Ci paghiamo stipendi a Salvini, a Gotha. A noi 30 denari come voi Giuda Iscariota. Un barista al banco sperciura e mischia Jack e Coca. Benevolenza ce n'è ben poca. La vostra strapotenza oramai è da pelle d'oca. Abbassi la difesa e già ti arriva un gancio. Polvere d'angelo, drago che sputa fiamme. Alla fine del dungeon mangio pane e rischio, sulle basi il basilisco. Guardi giù, guardi noi, ricambiamo dall'abisso. Per questi soldier boy porto frassi nel crocifisso. I miei eroi stanno ad un crocevia di fisso. Sono De Niro che guida il tassì. A voi cade il mondo addosso se manca il 3G. Cerco la calma e movimento, brother, tipo il Tai Chi. Ma questo mondo va scrostato come fosse un VC. Noi invincibili, per questo indietreggi. Parte l'ultimo viaggio, bro, molla gli ormeggi.
Tutto uguale, tutto uguale. Tanto è tutto uguale, tutto uguale. Tanto è tutto uguale, tanto è tutto uguale. In questa assurda corsa senza fine, dritti verso il gran finale. Tanto è tutto uguale, tutto uguale. Tanto è tutto uguale, tutto uguale. Tanto è tutto uguale ed è pesante.
Oggi che il Papa pare così buono e piace a tutti quanti, la suora canta e hanno rimesso in promozione i santi. Sugli scaffali la redenzione in offerta, una cura a tutti i mali e la salvezza è certa. Come no, come non sferato, libera nostra malo con un morso avvelenato. È un popolo da Grecia ammaestrato. Mi giura che non...
Allora, 9:41, ultima frazione della nostra rassegna stampa, andiamo a vedere che cosa dice Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, dobbiamo segnalare anzitutto l'attenzione per la guerra in Ucraina e le sue possibili espansioni. A pagina 4, tensione alle stelle ai confini del conflitto, ora Moldavia e Bielorussia rischiano di più. Dopo le accuse di golpe a Chisinau, capitale della Moldavia, allarme a Tiraspol per una partita di calcio che avrebbe portato in Transnistria centinaia di tifosi filorussi. Visto che molti hanno ironizzato su questo allarme, che magari sarà anche, diciamo, non giustificato. Dopodiché mi ricordo una partita abbastanza nota in quella che all'epoca era ancora la Jugoslavia Unita, fra Stella Rossa, Belgrado e Dinamo di Zagabria, che comportò molti problemi e che qualcuno vede addirittura come l'inizio della guerra civile in Jugoslavia, per cui diciamo forse qualche ironia è fuori posto. Questo se uno si ricorda che c'è stata una guerra in Jugoslavia, siccome molti non se ne ricordano, perché vedo anche sui giornali, sulle televisioni, quando si parla dell'invasione dell'Ucraina come la prima guerra sul suolo europeo dopo la fine della seconda guerra mondiale, ci sarebbe stato quella piccola questione delle guerre, che in realtà poi sono state più di una in Jugoslavia, che sono durate praticamente 10 anni, ma evidentemente non eccitano la memoria di molti. Comunque, per tornare al presente, c'è poi il leader di Minsk, Lukashenko, che oggi torna al Cremlino, quindi oggi l'incontro con Putin, non ieri, scusatemi, e minaccia, pronti a inviare truppe se ci attacca, anche se alcuni poi danno una interpretazione opposta di questa presa di posizione, ovvero sia attacchiamo solo se inviamo truppe soltanto se ci attaccano. Insomma, dipende dal modo in cui la si vuole vedere. I moldavi temono azioni di forza, trovati altri resti di razzi sparati dai soldati di Mosca, e intanto la Lettonia ha reintrodotto il servizio di leva obbligatorio. Poi abbiamo il sisma in Turchia e Siria, un inviato del Papa in Siria e Turchia, intanto ho trovato il corpo dell'italiano disperso, Angelo Zanna, che era l'ultimo connazionale che mancava all'appello, anche qui il numero delle vittime che è arrivato 42.000. E poi ci sono le voci dal confine siriano, dal nord della Siria, molti si sarebbero salvati se Assad non avesse fermato l'ingresso degli aiuti, lamentano in particolare l'apertura dei valichi con la Turchia di Bab al-Salama e al-Rai, che è stata effettuata solo il 13 febbraio, cioè a distanza di 7 giorni dal sisma. Per la popolazione civile dell'area questo ritardo è stato fatale. Il terremoto ha fornito al regime una nuova opportunità per sopravvivere politicamente, dice un attivista locale, perché le autorità di Damasco lo useranno per sdoganare la piena normalizzazione dei rapporti internazionali. E poi abbiamo altra notizia, diciamo altra questione che viene lungamente affrontata, quella della visita di Wang Yi a Roma. Il colle alla Cina, lavorare alla pace, dopo aver incontrato il ministro Tajani, oggi sarà in visita Sergio Mattarella, il plenipotenziario di Pechino per gli esteri Wang Yi, che mercoledì ha assicurato a Macron impegno per una soluzione evidentemente all'Ucraina. Con Roma resta in sospeso l'accordo Belt and Road del 2019. La missione del capo della diplomazia del Partito Comunista, accolta con prudenza dal governo, segnala Avvenire. Non sostituire la dipendenza dalla Russia con la dipendenza dalla Cina, la dichiarazione ufficiale di Urso. Poi abbiamo un'analisi molto interessante di Pietro Saccò, dal titolo "Dopo la pandemia e la guerra, cosa resta della via della seta?". L'accordo del 2019 non ha portato risultati significativi se non per Pechino e nell'Unione Europea. Oggi l'atteggiamento è molto cambiato. Si conclude l'analisi con queste parole: soci di minoranze è meglio se ben accompagnati, nelle imprese strategiche ai cinesi l'Unione Europea non concederà di più. C'era stato un momento non troppo tempo fa in cui la pressione su imprese molto importanti da parte di Pechino era molto forte e diciamo erano molto meno forti di oggi sicuramente le resistenze. E poi su questo tema interviene Giulio Tremonti, che non ha bisogno di presentazioni e che però diciamo oggi va letto. Tutti lo ricordano come oltre diciamo che come imitato da Corrado Guzzanti, e vabbè, e per quello rimarrà eterno, però diciamo lo si ricorda come ministro dell'economia dei governi Berlusconi, ma in realtà attualmente è passato a Fratelli d'Italia, quindi insomma è particolarmente governista. E in questa intervista però fa un'analisi molto, molto attenta che certamente va analizzata. Dice Tremonti, gli chiedono che cosa è cambiato dalla sua visita del 2009 in Cina a oggi nei rapporti fra Italia e Cina e fra Occidente e Cina. E lui risponde... Tremonti nel 2009 parlò addirittura alla scuola centrale del Partito Comunista Cinese di Pechino. Sino al 2009 l'immagine della Cina era quella convenzionale, aveva posto in un G20 che era allineata al G7, la prospettiva era principalmente commerciale. Qualche tempo dopo, con la presidenza di Xi Jinping, inizia la proiezione internazionale di Pechino, che si manifesta nelle vie della seta, che entrano prima nello statuto del partito e quindi nella Costituzione. La proiezione diventa anche politica, portare la civiltà cinese nel mondo. In questo senso si guarda l'America Latina, all'Africa, ma Via della Seta significa soprattutto e per ovvi motivi Europa. In questo senso, gli chiede il giornalista, il protocollo firmato dall'Italia nel 2019 fu un atto geopolitico? Un attimo, nota Tremonti. Prima di arrivarci ci sono altri due snodi. Nel 2016 c'è le elezioni di Trump e Obama a Berlino dice: non è finito il mondo, è finito un mondo. Nel 2017 a Davos Xi Jinping continua a parlare di globalizzazione, ma la tendenza degli Stati Uniti è divergente. America first, America great again. E qui si capisce il significato di quanto fatto dal governo Conte nel 2019 con la firma Unici in Europa del protocollo. In questa divergenza dell'Occidente c'è questa convergenza di Conte verso la Cina. È una scelta che ha avuto effetti internazionali, chiede ancora il giornale. Il giornalista, sinceramente no, l'Occidente guardò quel fatto con la benevola considerazione di una stranezza. In fondo è rimasto tutto su carta, anche se implicazioni concrete ce ne sono. Una su tutte, Trieste è un porto per esportare beni europei in Cina, uno scalo per importare materie cinesi in Europa? Ragioniamo con razionalità, la via della seta dovrebbe passare nei Balcani, anche in Ucraina. Quindi, restando razionali, noi dovremmo immaginare che la via della seta richieda pace e che dunque la Cina voglia pace. Quindi il tema per me è impossibile per i paesi europei parlare di via della seta sino a quando non è chiaro il ruolo della Cina in questo conflitto. Sono ancora più chiaro se fosse confermato il sospetto che la Cina tende verso la Russia, nessun paese occidentale potrebbe proseguire nella pura logica degli scambi commerciali. Noi sappiamo che la cultura mercantile è cultura di pace, però non sappiamo quale sia davvero la condizione interna della Cina, se le autorità abbiano bisogno di sfoghi esterni per la situazione dentro casa. A che cosa si riferisce? Mi lascio usare una metafora: per noi la Cina è come la vediamo su Google Maps, illuminata sulle coste e buia nell'entroterra. Non sappiamo davvero cosa succede dentro la Cina e questo ci rende poco comprensibile il suo ruolo oggi, anche se alcuni elementi li abbiamo. L'enorme crisi demografica, a 80 anni è difficile tirare un trattore, e la spinta verso l'intelligenza artificiale pare un drammatico tentativo di superare il dato avverso dell'invecchiamento. Dunque, come dovrebbe porsi verso Pechino il governo italiano, che è la domanda delle domande? Non è questione di singoli guerri, ma di blocchi. Mi pare prevalga una legittima prudenza, è una scelta obbligata in questo momento. Bene, quindi abbiamo anche qui un Tremonti, diciamo, che ha superato gli ardori populisti di qualche tempo fa ed è molto più moderato, morigerato e governativo. Che cos'altro per quanto riguarda Avvenire? L'articolo nell'inserto della cultura dedicato a Alberto Radius, che ci ha lasciato. Addio a Radius, la chitarra numero uno di Battisti, ma anche molto altro. E poi ancora cronache con le cronache dall'Italia, come sempre, per quanto riguarda il quotidiano, grande attenzione per le questioni relative ai migranti. Pagina 16, nessuno stop, arrivi a più 81% nel 2023, l'Italia ritiri il decreto NG, chiede l'ONU. Doppio salvataggio della nave di emergency in mare, anche la Itamari. In tutto 319 profughi su 4 mezzi, 884 persone giunte anche a Lampedusa, con la nuova legge più vite a rischio. Ancora dall'Italia, contro le classi pollaio, alta da 4 regioni. Nel mirino il provvedimento sui tagli alla scuola pubblica. Bonaccini guida la protesta dei territori governati dal centro-sinistra, impugneremo le norme. L'opposizione ricorre alla Corte Costituzionale contro la norma che prevede l'accorpamento e la chiusura delle scuole con meno di 900 iscritti. Entro il 2032 i presidi saranno più che dimezzati. I presidi o i presidi, chi lo sa, da si è avvolto un accento, da 6.490 a 3.144. Infine, sull'Etiopia, di cui parleremo, come detto, più avanti nel corso della mattinata, pagina 18, ricucito lo strappo negli ortodossi, nel Tigray altri attacchi ai cattolici, annunciato un accordo fra la chiesa di Tewahedo e il sinodo dell'Oromia, la denuncia però ancora di violenze interreligiose. Così la lettura di Avvenire. Abbiamo fra i quotidiani nazionali ancora il Messaggero. Del Messaggero, diciamo, vale la pena leggere le varie pagine dedicate al super bonus, con cui comincia oggi la sua edizione, e insomma non è che il Messaggero abbia molto chiaro come procedere, ecco, fra terrore per una misura che comunque piaceva e che adesso viene abrogata e un appoggio al governo che comunque in questa fase c'è. E quindi c'è la fredda cronaca, come avrebbe detto quel tale, stretta al super bonus, solo i lavori si pagano, la rivolta delle imprese, però ci sono anche le mosse del governo con il MEF che è corso ai ripari perché sono stati bruciati oltre 110 miliardi, c'era il rischio voragine nel bilancio dello Stato, Giorgetti ha imposto una misura radicale, si torna al sistema delle detrazioni, i lavori andranno sempre pagati e solo dopo detratti dalle tasse. E poi, appunto, per cercare un po' di tenere tutto quanto sotto controllo, una pagina intera dedicata alle truffe, che in effetti ci sono state, ce ne sono state, ecco, dalle fatture gonfiate alle facciate mai rifatte, il giro dei prestanome, il business illegale da nord a sud, coinvolti anche i commercialisti e ingegneri, dati in commissione finanze al Senato, crediti d'imposta inesistenti per 3,7 miliardi. Così le cronache nazionali. Chiudiamo dando una rapida occhiata alle cronache romane. Allora, cominciamo proprio col Messaggero, che apre con la mobilità. Agosto senza metro A. Un mese di disagi per i lavori mai fatti. L'annuncio di ATAC ai sindacati sull'ipotesi di un ulteriore stop per accelerare i cantieri. Nel piano è prevista anche una rimodulazione delle ferie degli autisti per far viaggiare almeno gli autobus. Quindi, come è avvenuto già nel 2019, un mese di stop. Poi abbiamo dalla metro A alla Roma Viterbo, il treno si blocca in galleria, panico sulla Roma Viterbo per un blackout delle linee, i vagoni si sono fermati vicino alla stazione di Saxa Rubra, l'ira dei pendolari, ci mancherebbe. E poi abbiamo tre case a terra sgomberate a San Basilio, case occupate dai clan. Sgombero a San Basilio, negli stabili, racconta il Messaggero, trovati sacchetti con cocaina ed hashish, e il governo regionale, che però ancora non si sa chi vi parteciperà, anche troppo presto. E poi vari casi di violenza domestica, una avvenuta a Tor Vergata, Sevizia, la compagna aggredisce i poliziotti, poi poco dopo uno psichiatra condannato per violenza nei confronti di una sua paziente. E mi pare che con questo possiamo chiudere la cronaca romana del Messaggero. Cronaca romana della Repubblica. E che cosa abbiamo? L'ultima idea di Ama, part-time forzato per 200 netturbini inidonei al servizio, accordo tra l'azienda e le sigle sindacali, alternative riciclarsi in ufficio o in guardiola. E poi non mi pare che ci sia molto altro. Vediamo se magari la cronaca di Roma del Corriere ci dà qualcosa di diverso. Qui invece qui l'apertura è tutto per l'avvocata che comprava carte riservate in in procura. E poi lo psichiatra condannato per violenza. Vabbè, quando sono le 10 che stanno per, anzi, stanno scoccando in questo momento, direi che possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa di Radio Onda Rossa, che vi dà appuntamento come sempre domani mattina, sabato 18 febbraio, intorno alle ore 9. Breve